questo Salmo 94 l'ho intitolato Invocazione del Saggio alla giustizia di Dio. Quindi io penso che l'autore di questo, di questa preghiera, di questo Salmo è un uomo saggio, un uomo che pensa, che si domanda: ma Signore, perché non intervieni? Perché non operi? Perché aspetti? Un po', sono le domande che facciamo anche noi, no? Spesso al Signore: Signore, perché? 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 Ricordiamo che ci sono delle domande che non hanno delle risposte giuste, perché sono delle domande sbagliate. E Martha Roben, quando lei stessa diceva che a Jean Guiton, nel suo, Jean Guiton ha scritto anche un libro, oltre in ogni libro di Jean Guiton c'è un capitolo su Martha Roben, anche quelli che non sono su Martha Roben, e comunque c'è un libro che è edito dalle Pauline attualmente, Il ritratto di Martha Roben, scritto da Jean Guiton. E a Jean Guiton Martha diceva: ho lottato con Dio fino allo spasimo per 10 anni, cioè qual era la lotta con Dio? Perché? Perché mi dai la vocazione carmelitana e poi non mi dai la salute? Perché mi dai il desiderio di consacrarmi e poi sono immobile in un letto? Perché? 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 E poi finalmente dice: ho capito. In fondo, quando io comincio a dire perché, 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 metto Dio sotto accusa, puntando il dito, dicendo: perché così? Perché così? Perché? Perché? Mentre la domanda giusta è un'altra. Come Dio mi sta parlando con questa cosa? E quindi quando Marta, il 3 dicembre del 1928, si rende conto di questo, si dice: Dio era qui e io non lo sapevo. Dio era nella mia malattia e io lo cercavo nella salute. Dio è qui in questa situazione che io sto vivendo, nel mio letto, questa è la mia vocazione, e io non mi sono resa conto che questa è la mia vocazione. Capite che spesso noi andiamo a cercare, e lì è la vocazione più scomoda, non quella più comoda. Ricordo una domanda al Cide De Gasperi, ormai prossimo alla beatificazione, si rivolse a un altro prossimo alla beatificazione, che è venerabile, Pio XII, Papa, disse: santità, domandò De Gasperi, come faccio a sapere che una cosa è volontà di Dio? E lui dice così, ti ha detto così: quando tu, pensando a questa cosa, vedi diverse possibilità, la volontà di Dio è quella più esigente, scegli quella, non quella più facile, non la via attraverso i campi, non la scappatoia, ma la via più esigente. Scegli quella è la volontà di Dio. Dio non arriva mai col rosolio, col bicchierino, con la via più esigente è: giocati il tuo deserto per farlo diventare un giardino, non vado a cercare un giardino per evitare il deserto. Capite che è diverso. Comunque questo Salmo ci presenta un po', intanto c'è qualcosa di strano, vedete, questo comincia in maniera un po' scioccante: El Nekamot, Yahweh, El Nekamot, Ophia, che vuol dire, lo trovate lì, Dio delle vendette, non della vendetta, delle vendette, plurale, Dio delle vendette, Yahweh, Dio delle vendette, due volte, mostrati, cioè fatti vedere. Quindi che cos'è? Potremmo dire che questi primi due versetti sono un appello al Dio giusto giudice. Signore, se tu sei giudice giusto, perché permetti il male? Perché non li fulmini tutti? No, chiaro, se io penso, se fossi Dio, ci sarebbe ben poca gente sulla terra, ma per fortuna non sono Dio, ma penso che noi siamo un po' così, perché noi vorremmo un mondo perfetto e allora cominciamo a far fuori tutti, ma ricordiamo che se vogliamo un mondo perfetto, quando dopo aver fatto fuori tutti, come sta facendo Salvini, rimaniamo in due, magari l'altro è migliore di me e dopo fa fuori me, capite? Allora il rischio è che se imbocchiamo questa strada ci troviamo delle sorprese. Chi ha inventato la ghigliottina, Monsieur de Guillotin, ci è finito sotto anche lui, insieme a tutti quelli che per far giustizia hanno tagliato il cono agli altri, quando c'era uno un po' più alto mettiamo tutti a pari, no? E allora alla fine questo ha perso anche lui la sua testa lì, no? C'è chi la perde per le donne, c'è chi la perde sulla ghigliottina, c'è modo di perdere la testa in tante maniere, c'è chi la perde al gioco, no? La ghigliottina più rapida, no? Tac. Comunque sia, ecco, Dio è un appello a Dio, no? Tu che sei il Dio della giustizia, vendette vuol dire che metti a posto le cose, mostrati, non è tanto rifulgi, mostrati, fatti vedere dove sei, sollevati, tirati su, giudice della terra. E poi va avanti ancora peggio, dice ancora shuv, il verbo shuv è il verbo della conversione, fai tornare la ricompensa ai superbi, cioè fa che i superbi il male che hanno fatto, pam, gli ritorni indietro come un effetto boomerang e li stende. È chiaro che se io faccio una preghiera del genere il primo a essere steso sono io, non lo so, perché se Dio comincia a esaudirmi su questo, sicuramente tra i superbi, tra le persone che credono di essere chissà chi, ci sono io, ci siamo dentro tutti. E poi cominciano i versetti dal 3 al 7, che è una specie di lamentazione. Perché? È una lamentazione per che cosa? È la lamentazione per il trionfo degli empi, che è un apparente trionfo, perché noi vediamo soltanto la vetrina. Ricordiamo quando noi diciamo alle persone, ah, ma com'è fortunata questa persona, gli va tutto bene. Noi abbiamo le vetrine, però attenzione, c'è dietro c'è retrobottega, le vetrine sono tutte belle. Quando tu, la mia mamma, quando gli dicevo, eh sì, il Luigino e la Pinuccia, che erano i miei vicini di casa, due ragazzi che erano la mia età, sì che sono fortunati con la loro mamma, e la mia mamma diceva, mamma c'era a casa loro? Vedi un po', per dire, bisogna stare là un po', perché si fa fretta a invidiare i sorrisi. Sulla scena è bellissimo l'opera, no? Ma io che ho allestito le scene, lo dipinte con le ginocchia in terra, eccetera, so cosa esiste nel retroscena, cosa c'è dietro le quinte, un caos primordiale, coi vestiti buttati lì perché uno si è dovuto cambiare in fretta senza andare in camerino perché c'era una scena che davanti tutto bello, il trono del re, le principesse che danzano, dietro quelli che dicono, ah, quell'imbecille ha sbagliato l'intervento, e mi ricordo una volta che c'era il suggeritore della buca che cercava di suggerire, e questi parlavano, dicevano, e lui diceva in dialetto milanese, ma due sì, dove siete, altro che incoraggiamento, questi avevano perso il tutto e lui era lì, l'aveva perso anche lui, perché e quindi ecco, per cui sembra tutto bello, no? Per fortuna lo sentivo io che ero dietro le quinte, dico, ma questo imbecille, se hai perso non dire niente, ma non dire due sì, perché alla fine secondo che deve dar l'aiuto, se è perso è finito, finiremo, se salva gente buco si va sotto, no? Ecco, e allora adesso c'è la lamentazione per il trionfo degli empi. Signore, sembra che gli empi trionfino tutti, siamo i versetti che vanno dal 3 al 7, fino a quando Yahweh, gli empi, ancora una volta i famosi Reshaim, ormai li abbiamo imparato a memoria, cioè sono quelli che dicono, ma tanto io posso fare meno di Dio, tanto guarda io, non che mi frega a me della fede, di queste cose, no? Alla fine capite, ricordiamo che anche i più grandi cosiddetti atei hanno finito tutti col baciare del crocifisso sul letto di morte, perfino l'onorevole Vaslini Fortuna, che era quello del divorzio, che lui, ateo, eccetera, alla fine della vita ha chiamato un amico prete, è morto baciando il crocifisso, e dopo essersi confessato. Perfino Carducci, che scriveva le cose più dure, gli amici gli hanno fatto una barriera intorno, non so se lo sapete, come è morto Carducci, no? Che stava morendo, gli ha fatto una, perché nessun prete si intrufolasse a andare. E allora avevano fatto, è passato un sacerdote travestito da barbiere per fargli la barba, l'ha confessato, gli ha dato l'estrema unzione, quindi gli amici non si sono resi conto.
La prassi massonica di fare...
Sì, sì, ma non solo massonica, ma anche comunista. Io sono stato a Sesto, c'era il sindaco rosso, rossissimo, a Sesto ai tempi di Stalingrado d'Italia, no? Che poi è diventata una delle Brigate Rosse. Io ho avuto scuola, il fratello di Walter Alasio, ho conosciuto un po' di questa gente. Nella mia parrocchia c'erano quelli che hanno ucciso Walter Tobagi, per dire che ho passato tempi che non erano proprio paradisiaci, ma tutto sommato sono contento di quello che ho vissuto. Ma mi ricordo, morto il sindaco, mio parroco, che era un tipo che aveva fatto la resistenza, un tipo, un armadio, che quando parlava non parlava ma latrava. Ehi tu, cosa vai? Così non chiamava più il latrato di un ringhioso, di un lupo, che neanche... Ma lui era così, era un timido che doveva rivestirsi, mettersi la corazza. E lui è andato per visitarlo, c'era la cintura intorno per impedire, e lui ha detto: voi, per dire a me, questi qui sono tirati da parte, per dire che comunque lui aveva fatto la resistenza, aveva abbracciato il fucile, allora, però perché non doveva parlare con nessun prete, perché magari, sai, poteva morire da cristiano, ma capite com'è, però il Signore... interviene, no? Ecco la lamentazione per l'apparente trionfo degli empi. Fino a quando gli empi, fino a quando gli empi trionferanno? Io direi sembrano trionfare. Sparleranno, diranno insolenza è singolare nell'ebraico. Si vanteranno tutti i facenti male, naturalmente malfattori. Però per noi è una parola unica, invece nell'ebraico è i facenti male, malfattore, vedete nelle lingue antiche si preferisce sempre il concreto all'astratto, no? Il malfattore è un nome un po' astratto, i facenti male ho presente delle opere che questo compie, quindi capite la concretezza sempre preferibile all'astratto. E poi cosa fanno? Il tuo popolo, Yahweh, calpestano, non è calpestano, cioè la sottolineatura è piuttosto sul popolo, cioè se l'ebraico mette prima il popolo vuol dire che si vuol dire: Signore, ma c'è qui il tuo popolo, e questi lo calpestano, non è calpestano il tuo, ma il tuo popolo, Yahweh, calpestano, la tua eredità, ancora una volta, che è al primo posto, opprimono, la vedova e il forestiero uccidono, gli orfani assassinano, vedete che è tutto spostato, no? Nella lingua ebraica la sottolineatura è sulle persone. Dopo cosa fanno di fronte a queste persone? E dicono: oh, non vede Yahweh. Quindi la sottolineatura è sul non vede. Ma fa figurati, Signore, dov'è? Ma là, mica c'è, non vede Yahweh. Non intende il Dio di Giacobbe, cioè non intende vuol dire non se ne accorge, è sordo, è diventato vecchio, figurati, ormai ha bisogno dell'apparecchio acustico, vedere, non si rende neanche conto, ha perso anche la sensibilità, non sa più cosa succede intorno a lui. Ed ecco allora i versetti che vanno dall'8 all'11, che è una specie di polemica, chiamiamola così, una polemica contro gli ingiusti. Sentite cosa dice: comprendete, o insensati tra il popolo. Quindi tutti quelli che fanno questi ragionamenti, chi sono? Sono degli insensati, cioè parlano a vanvera, sono delle persone che non hanno il senso della realtà, pensano delle cose vane, insensati. E stolti quando sarete prudenti, non è quando sarete saggi, ma prudenti, cioè la prudenza che è la capacità di vedere le cose da una parte e dall'altra, come lo specchietto retrovisore. La prudenza è una delle quattro virtù cardinali, interessante come venivano rappresentate le diverse virtù cardinali, no? Quelli che, se che abitano a Milano, andate a vedere in Sant'Eustorgio l'arca di San Pietro Martire, dei maestri campionesi, che è bellissima, ci sono le virtù che sostengono il feretro, la cassa che contiene le reliquie di San Pietro Martire, grande domenicano. E queste virtù sono rappresentate in maniera diversa. Per esempio c'è la virtù della prudenza rappresentata con due facce, una davanti e una di dietro. per dire che cos'è la prudenza? È la capacità di vedere le cose anche nel loro aspetto che tu non vedi. Non fermarti all'esteriore, non fermarti a pensare all'albero che cade, ma vedi anche la foresta che cresce, il vedere tutte e due le cose. Ecco lo specchietto, non c'era lo specchietto retrovisore, no? E per la temperanza, anche qui interessante, è una donna con tre facce. La famiglia Trivulzio, grande famiglia nobile milanese, che aveva addirittura delle ville proprio vicino sul Naviglio, avevano ville dappertutto, ma lì era per la mezza stagione, quando non faceva né troppo caldo né troppo freddo, si radunavano lì sul Naviglio queste ville con delle grandi tenute. La mia parrocchia ce n'erano, famiglia Trivulzio, veniva rappresentata Trivulzio tre volti, ecco perché era la famiglia della temperanza. Erano molto modesti, vedete, noi siamo temperanti, che non è io pensavo che la temperanza fosse quella di temperare le matite col temperino, no? Ora, la temperanza è la capacità di vivere al meglio la tua età della vita. E allora, ecco, questa donna che ha tre facce, una da fanciulla, una da giovane, una da donna anziana. Quindi per dire che per ogni età devi avere la tua virtù. Certe vecchiarde che vanno in giro vestite da teenager, usa la temperanza, ecco. Ma ricordate che però c'era un articolo terribile sul Corriere della Sera, intitolato I vecchiovani, sugli uomini, perché ormai sta trionfando che negli uomini, i vecchiovani, cioè quelli che si sentono giovani, impalestrati perché devono i muscoli, petto a tartaruga, vedi qui che lo faccio io, tartaruga. capite? Questo, ma renditi conto, guardati allo specchio, guarda che comunque smettila di crederti chissà chi. Ecco, sì, io sono forte, un fusto. Un altro dice: io sono robusto, sì, perché mia madre è di Rò, mio padre è di Busto, robusto. E allora continuiamo questa polemica contro gli ingiusti, dicevo, siamo al versetto 8. Quindi comprendete, o insensati tra il popolo, e stolti, quando sarete prudenti, colui che pianta l'orecchio, forse non ascolta. Piantare l'orecchio vuol dire, come dire, l'orecchio è una specie di trapianto, no? Quindi non è appiantato, ma pianta, lui continua a metterti l'orecchio ogni giorno, continua a piantarti l'orecchio. Forse non ascolta il formante l'occhio, forse non vede, cioè colui che forma, il formante l'occhio, forse non vede. E poi il correggente le nazioni, forse non punisce. Ma il Signore che corregge i goyim, le nazioni, sono i popoli, nella lingua ebraica si dice i omim, omim, mentre i goyim non sono tanto i popoli, ma sono proprio i pagani, quelli che rifiutano Dio, no? Tra l'altro che i giudei si distinguevano, che quelli che noi abbiamo chiamato poi i gentili, i pagani, che poi di gentile non avevano niente, no? Gentile perché veniva dalle genti, gentes, cioè i pagani venivano chiamati gentes, quindi gentiles, che dopo però non capisco però che la parola gentile italiano da che cosa deriva, probabilmente le genti erano particolarmente gentili, non lo so, comunque sia. Allora, il Signore che corregge i goyim, cioè i peggiori che ci sono, forse non punisce. Gli ebrei invece loro si diceva: noi siamo i hashidim, cioè siamo i puri, siamo i perfetti, siamo coloro che hanno scelto la strada giusta. Chi insegna all'uomo la conoscenza, cioè chi è che lo insegna? Chi è? All'uomo, notate bene che qui la parola è Adam, cioè chi insegna a colui che è terra, al terroso, potremmo dire, invece che uomo, chi insegna al terroso la conoscenza? E ancora, Yahweh conosce i pensieri di Adam, dell'uomo, cioè del terroso, che sono pensieri fragili, che si sbriciolano, no? conosce i pensieri di Adam, essi, conosce che essi, Asher, che essi, un soffio, cioè se ho inteso c'è un sono, un soffio, e viene la parola Abel. Ricordate la parola Abele, Caino e Abele. Cosa vuol dire Abele? Ha avuto una vita che è un soffio, Abel. Vanità di vanità, tutto è vanità, Abele Velim. Ecco, così comincia in ebraico. Vuol dire vuoto, soffio, una cosa che se ne va, che non fai neanche tempo a prenderlo, no? E allora ecco un'altra parte, potremmo dire, abbiamo visto una prima parte, c'è l'appello al Dio giusto, seconda parte la lamentazione per il trionfo degli empi, terza parte la polemica contro contro gli ingiusti, ed ecco questa quarta parte, 1, 2, 3, 4, sì, la beatitudine del giusto. Invece chi è il giusto? Ashrea ish, beato l'uomo. Di per sé Ashrei vuol dire beatitudine per l'uomo, cioè fortuna per l'uomo che ammonisci, o Yahweh, cioè quell'uomo che viene ammonito da te, che viene corretto, è fortunato, perché vuol dire che sei amato, tu sei un papà, e ricordate che la lettera agli ebrei lo dice, ma se un padre castiga il figlio, cioè gli tira le orecchie, lo mette in riga, Dio che è padre non lo farà con noi, solo uno che non se ne frega di niente ti lascia vivere, ma se uno ti vuol bene, ti mette in riga, se no alla fine come si creano i banditi? Col permissivismo, non gli dai una strada da percorrere, fai quello che vuoi. Non tocchi il mio bambino, mi raccomando. Ricordo una signora che un oratorio è venuta a dirmi: ma guardi mio figlio, io guardi, lo porti pure via, perché io non lo tocco neanche, ma tanto si creerà un criminale, no? Del resto mi spiace, ma è finito proprio così. Ma però normalmente è così, cioè. Quando tu continui a difendere i tuoi figli come la chioccia, quando hai perso tutta la credibilità e perché lui non si distacchi da te o essi non si distacchino da te, gli concedi tutto. A questo punto sei entrato nella concessione tutto, almeno non sono contro di me. Ma guarda che non è così, eh? Non è così che si fa crescere. Cioè, se tu non hai il coraggio di diventare impopolare, non sarai mai un buon educatore. Gesù era impopolare sicuramente, no? Infatti abbiamo sentito oggi Pietro che gli dice: ma signore, sei indemoniato, no? Capirete? Prendersi l'indemoniato da primo papa non è proprio e allora vabbè, e allora beato l'uomo che tu ammonisci, Yahweh, che con la tua legge istruisci. Cioè, il vero fortunato non è quello che gli va tutto bene, che sembra che tutte le vetrine siano lustre, che dentro ci siano le cose più belle, sgargianti. No, no, è l'uomo che si lascia ammonire, è l'uomo che si lascia istruire. Perché? Per far riposare lui nei giorni del male. Cioè, quando il Signore ti dà la sua forza, quando c'è anche il male, tu non vieni travolto, non hai paura. Perché? Perché lui ti ha creato la colonna vertebrale. Cioè, esiste nella vita spirituale quello che esiste nello sviluppo degli esseri, no? All'inizio sono le amebe, queste monocellulari, eccetera, che non hanno nessuna difesa. Poi man mano arrivano quelli che hanno, qualche dire, cominciano i bivalvi, no? Sono deboli, sono molluschi e hanno bisogno di una difesa esterna. Potrei dire il neonato ha bisogno di un guscio, poi tartaruga anche, no? In cui mi rifugio, il nido, la tana. Gesù dice: non sono venuto a portare né vigni né tane, sono venuto a scuotere, a buttare fuori la gente, no? Sono venuto a portare lo shock. Poi si va avanti. Lo scheletro non è più esterno, ma comincia a diventare interno. Ecco la crescita, capite? Occorre che questa copertura esterna, questa sicurezza che ti veniva data dal guscio, diventi invece colonna vertebrale. E io ho l'impressione che molta gente, tantissime persone, sono cresciuti senza colonna vertebrale, con tanto guscio intorno, ma poca colonna vertebrale. Cioè, non sanno stare in piedi da soli. Hanno sempre bisogno del guscio, o da una parte o dall'altra. Se si sposano, il guscio della moglie. Se hanno la fidanzata, il guscio della fidanzata. Quindi, attenzione, mamma mia, fermati, guarda che... E dopo vengono fuori dei matrimoni stranissimi, dove, lo dice già Saint-Exupéry, che amarsi non vuol dire guardarsi negli occhi. Anche la biscia guarda negli occhi la rana prima di mangiarla. La ipnotizza, anche il pitone davanti alla colomba lo ipnotizza. Mi ricordo il film Il libro della giungla di Walt Disney, no? Il pitone che faceva... E quando la guardava ti ipnotizzava, no? Non so se vi ricordate, ecco, facevo per i bambini all'oratorio queste cose qui, così Balù, l'orso Balù che pom, un colpo in testa lo seccava. Ora, dicevo che amare non vuol dire guardarsi negli occhi, diceva Saint-Exupéry, ma guardare nella stessa direzione, questo è amare. Cioè avere una direzione comune. Due occhi possono essere molto belli, ma se sono strabici, sono strabici. Mi ricordo un monsignore che era venuto a trovarmi, c'era una signora che è venuta, oh monsignore, poi mi guarda, dice quando se n'è andata, che bella signora, ha un occhio più bello dell'altro, era strabica. Allora, matrimonio è saper guardare nella stessa direzione, guai, ma guardi, lui non pensa come me, ma io poi lo cambierò. Perché sei padre eterno per cambiare. Se non, guarda, se tu non lo sposi perché l'hai scelto così, e te lo porterai avanti così, se poi Dio vuole cambiare, lo cambierà, ma Dio non cambia mai le persone se loro fanno resistenza. Quindi non metterti al posto del padre eterno. Andiamo avanti, allora, questo lasciarsi guidare da Dio, cosa fa? Ti fa riposare nei giorni del male, cioè, viene tradotto da Ravasi, disgrazia, finché... Cioè, qual è il momento? Lui ti farà riposare, sta tranquillo, finché all'empio la fossa sia scavata. Cioè, che sottinteso, vedete che la sottolineatura è sulla fossa. Cioè, finché l'empio, il Reshaim, il Resha, finisca male. Cioè, tu stai lì tranquillo, no? Non ti preoccupare, guarda che comunque... chi fa il male poi alla fine qualcosa gli cade giù in testa, non puoi continuamente tirare i sassi in alto e pretendere che rimangano su, no, non rimane su niente, vien giù ti, e qualche volta ti squassa. E poi perché non ripudia Yahweh il suo popolo, vedete la sottolineatura è sul non ripudia, cioè il Signore non è uno che cambia bandiera, non è come noi, ma sì io ti sposo poi ti ripudio, no, allora non c'era il divorzio, c'era il ripudio, la stessa cosa, cioè non ripudia, cioè il nostro Yahweh ci ha sposato, è sempre con noi, ci accetta così come sono, con le nostre come siamo, con le nostre fragilità. Perché Yahweh non ripudia il suo popolo, da noi il suo popolo è come se ripudia il popolo, uno non ci si sposa tra uomini, vabbè adesso vabbè che c'è anche questo, ma comunque nella lingua ebraica il popolo è femminile, non maschile, quindi la sua popola, cioè si capisce che è Dio che ci vuole sposare, cioè vuole creare con noi una famiglia, vuole che ci mettiamo con Lui, che condividiamo tutto con Lui, questo è l'alleanza, è un matrimonio, no? E la sua eredità non abbandona, e poi continua, e se arriviamo fino al versetto 15, perché a giustizia si volgerà il diritto, cioè il Mishpat che è il diritto, che è la legge che ti dice ta 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 ta, così, no? Diventerà giustizia. Giustizia, tzedekah, che cos'è? È il ribaltamento che Dio fa delle cose. Tu dici, ma guarda come gli va bene, ma guarda che... Chi sono i fortunati? I ricchi, quelli che... No, guarda che fortunati sono i poveri. Eccola, la giustizia di Dio. Giusto, Dio è giusto perché rimette le cose al loro posto. Dà alle cose la giusta gerarchia, quindi non è il nostro modo di pensare, il modo di pensare di Pietro, pensi secondo come gli uomini, pensi le cose degli uomini. Ma Dio, guarda che questo è il fallito Gesù, ma è diventato il vincente, è diventato il pantocrator, cioè che lui, colui che tiene saldamente nelle sue mani tutta la storia. E quindi, perché a giustizia si volgerà il diritto, cioè il Signore mette a posto, e dietro di essa, cioè dietro questa giustizia, che è Dio, la Tzedekah, tutti i retti di cuore, cioè tutti quelli che hanno una volontà, ricordate il cuore, non i retti di cuore, sacro cuore d'amor ferito, no, è il sacro cuorismo, il cuore è la volontà, è la decisione, cioè tutti quelli che hanno una volontà decisa, retti di cuore, allora staranno dietro la giustizia di Dio, cioè faranno il corteo con Lui. Chi sorgerà per me contro i Mereim, Mereiom, non sono i perversi, diremmo piuttosto i malvagi. E poi qui siamo, i versetti che vanno dal 16 in avanti, è il lamento, è un'altra lamentazione per il trionfo degli empi. Vedete che si alterna, no? Un momento in cui si ringrazia il Signore, poi il momento in cui ci si lamenta per gli empi, polemica dei giusti, e poi dopo riprende di nuovo, riprende fino al versetto 21, dove c'è ancora questa lamentazione per il trionfo degli empi, e dice: ma Signore, ma chi sorgerà contro i malvagi? E chi starà con me contro i facenti male? Anche qui coloro che fanno il nulla, se non era Yahweh per me aiuto, in breve abitava il silenzio la mia anima, cioè la mia vita, nafshi, nefesh vuol dire vita, la mia esistenza. Se il Signore non fosse stato con noi, ecco, certamente io sarei già nella morte, sarei già nel silenzio, sarei già finito. Ma il Signore invece no, ecco, c'è un lamento, ma chi sarà? No, il Signore cos'è? Se Lui, se Yahweh non era per me aiuto, in breve abitava il silenzio la mia vita, la mia anima, nefshi. Quando dicevo a me stesso, è chiaro, dicevo, pensavo, ma io dicevo, è un dire a se stesso, quando io mi dico, no? Vuol dire sto pensando, ma qui però c'è scritto io dicevo. Allora, quando dicevo, il mio piede vacilla, cioè sono fragile, la tua Hesed o Yahweh mi sosterrà. Cioè, io dicevo che ero fragile, ma quando già lo dicevo, io sono già sicuro che questa tua forza d'amore, mi ha già detto che Hesed vuol dire bontà, misericordia, pazienza, tenerezza, vuol dire tutto questo, Quindi io ho il piede fragile, io sono capace di cadere 1000 volte al giorno, ma la tua bontà mi sostiene, è più grande della mia fragilità e quindi mi sosterrà. Cioè sono sicuro che non mi sostiene solo adesso, ma mi sosterrà, continuerà a sostenermi. Nella moltitudine delle preoccupazioni dentro di me, le tue consolazioni delizieranno la mia anima, ancora una volta nasci, la mia vita. Cioè proprio quando sarò nel pieno della tribolazione, ricordate San Paolo, quando dirà proprio questo, no? Quando dice: dove ha abbondato il peccato, cioè la tribolazione, il male, ha sovrabbondato la grazia. Cioè, che cos'è? È certo che io sono pieno di buchi. Sono come il formaggio con i buchi, no? La groviera. Però più buchi ho, se io butto l'acqua in terra, dove si ferma?
Nel buco.
Dove ci sono i buchi. E allora la grazia di Dio è come l'acqua buttata sulla nostra vita. Più buchi hai e più grazia ricevi. Ecco per quello che Paolo dice: oh, grazie Signore perché sono pieno di buchi. Dove ha abbondato il peccato, i miei buchi, ha sovrabbondato la grazia. Non so se abbiamo mai ringraziato il Signore per questo, no? perché mi hai fatto con tanti buchi, non è soltanto quelli del naso e altri, le orecchie, ma perché sono pieno di imperfezioni, perché tu le possa colmare, non grazie perché sono perfetto, non ho bisogno di nessuno, no? E quindi nella moltitudine, riprendo, delle preoccupazioni dentro di me, le tue consolazioni delizieranno la mia anima. Forse, e qui la domanda è, forse ti fu compagno il tribunale di iniquità, il facente pena contro il precetto. Signore, tu hai forse sostenuto questi, no? Queste persone che fanno le truffe, questi giudici iniqui, cioè, tu li sostieni? La domanda è una domanda retorica, forse, ma sicuramente no. E cosa fanno questi? Si avventano contro la vita del giusto. Vedete che da che mondo è così, eh? Non è che sia cambiato niente. Si avventano contro la vita del giusto. Il sangue innocente condannano. Cioè, vedete, la sottolineatura è sul sangue innocente, dopo c'è la condanna. Cioè, chi sono gli ingiusti? Sono quelli che fanno questo, i giudici ingiusti, comunque. Ma, e qui siamo agli ultimi versetti, 22-23, è ancora un appello, si conclude con un appello a giudice giusto, a Yahweh. Ma sarà Yahweh per me fortezza. Io sono sicuro che lui non mi delude, il Signore non mi delude. Sono in mezzo a difficoltà, ma lui è la mia forza. Sto attraversando la morte, ma io mi affido a lui. Ricordate Teresina, inizio del manoscritto C, terzo manoscritto, no? L'ultimo che scrive, dall'infermeria, ormai aveva già i polmoni distrutti dalla tubercolosi, dalla tisi. Stava vivendo momenti difficili anche spiritualmente. E la madre le dice di scrivere le cose che sta vivendo. E lei scrive nella prefazione, madre, lei mi chiede di scrivere questo. E io non so come fare, perché credo che lei si scandalizzerebbe se legge le cose che io sto vivendo, perché io mi sento nell'inferno, mi sento dannata, mi sento lontano da Dio, mi sento precipitata nel male e seduta alla tavola dei peccatori. E la conclusione è: ma non è quello che sento che conta, è quello che voglio, e io voglio credere, ecco il cuore, ecco la volontà, non è quello che sento che voglio che conta, ma quello che voglio, cioè è la volontà che conta, è l'andare controcorrente, non il lasciarsi portare dalla corrente, si va contro gli scogli, è l'andare controcorrente. E allora, è vero, Signore, c'è tutto questo, ma Dio è mia rupe, mio rifugio, Yahweh sarà per me fortezza, mio Dio, mia rupe, mio rifugio, egli rivolgerà su di essi, cioè farà cadere su di essi, rivolgerà la loro malizia, cioè il male fatto cade addosso, per la loro malvagità li farà perire. Non è che moriranno a causa dei castighi di Dio. Cioè, se io bevo il veleno, non posso dire il Signore mi ha castigato, mi ha fatto morire, bevuto il veleno, capite? Cioè, è la conseguenza di un atto stupido che ho fatto. Se io faccio il male, poi non posso lamentarmi che mi viene addosso qualcosa, capite? Uno, pensate, non so, a Marchionne che diceva: io so che morirò a causa del fumo. E uno che lo sa, fermati prima, magari, no? Cioè, io mi ricordo un mio collega, un po' così, guardate, fino a una settimana prima, collega di insegnamento, non prete, ma professore, si ritrovava, fumava come un turco, non smetteva mai, oh, ma io sto bene, non ho niente. La settimana dopo c'era il funerale. Era asintomatico, non ha sentito niente, a un certo punto all'ospedale, morto, 2 giorni, 3 giorni, finito. Per dire che non è Dio che ti punisce, ricordate che Dio non ha il buon tempo per punirci, perché siamo già noi che ci puniamo da soli. Dio non è lì a punirci, è lì a toglierci le punizioni, perché siamo così abili a crearci dei problemi e poi a caderci dentro, che poi alla fine diamo la colpa a Dio, ma Dio non ci punisce. In fondo ci cade addosso tutto quello che abbiamo fatto noi. Se io ho fabbricato una bomba, l'ho messa sotto il letto e poi ho acceso una miccia a lunga che brucia con lentezza, no? A lenta combustione, è una miccia lunga 150 km, ma quando dopo 3 anni tu salti per aria col tuo letto, puoi dire: ma Dio mi ha castigato? No, la miccia l'avevi preparata tu, l'avevi accesa da lontano. Cioè, noi non stiamo subendo, che so, tutto l'inquinamento, le cose, perché Dio ci punisce, ma perché abbiamo vissuto senza rispettare i doni che Dio ci ha fatto. Cioè Dio ci ha fatto custodi del paradiso terrestre, non padroni, e quando noi ci comportiamo da padroni arrivano i guai, ma non è Dio che ci punisce, Dio non ha buon tempo per punirci, anzi è lì a trattenerci più che possa, più che può, ma noi se ce la mettiamo tutta. E quindi cosa fa? Rivolgerà su di essi la loro malizia, per la loro malvagità li farà perire, cioè moriranno a causa di questo, non per, e poi li farà perire Yahweh nostro Dio, cioè il Signore dirà, ma l'hai voluta e quindi non ti rimane se non questo. Ecco, io credo che veramente è un salmo anche bello, anche se passa da un estremo all'altro, no? Dalla lamentazione alla fiducia, alla speranza. Penso che è un salmo da ripetere nei momenti in cui ci sentiamo un po' giù, ci sentiamo un po' sul depresso andante, quando le cose vanno male, ma Signore dove sei, perché, nostri perché, come dicevo prima, quando dice, ma il Signore mi sta parlando anche attraverso queste cose, comincio ad aprire le orecchie per capire cosa mi sta dicendo. Ecco, io credo che adesso lo possiamo pregare insieme. Dio della vendetta Yahweh, Dio della vendetta rifulgi, alzati giudice della terra, rendi la ricompensa ai superbi, fino a quando gli empi Yahweh, fino a quando gli empi trionferanno, sparleranno, diranno insolenze, si vanteranno tutti i malfattori, calpestano il tuo popolo Yahweh, opprimono la tua eredità, uccidono la vedova e il forestiero, mettono a morte gli orfani, pensano Yahweh non vede, il Dio di Giacobbe non intende. Intendete, o insensati tra il popolo, stolti quando diverrete saggi. Colui che ha piantato l'orecchio forse non sente, colui che ha plasmato l'occhio forse non vede, colui che dirige le nazioni forse non punisce, lui che insegna all'uomo la conoscenza. Yahweh conosce i pensieri dell'uomo, non sono che un soffio. Beato l'uomo che tu dirigi, Yahweh, che ammaestri la tua legge, per dargli riposo nei giorni di disgrazia, finché all'empio sia scavata la fossa, perché Yahweh non ripudia il suo popolo, non abbandona la sua eredità, perché a giustizia si volgerà il giudizio e nella sua scia saranno tutti retti di cuore. Chi sorgerà per me contro i perversi? Chi si ergerà per me contro i malfattori? Se Yahweh non mi avesse aiutato, presto avrei abitato nel regno del silenzio. Se pensavo il mio piede vacilla, la tua fedeltà, Yahweh, mi sosteneva. Quando ero in mezzo a preoccupazioni senza numero, le tue consolazioni davano gioia. Può essere tuo alleato un tribunale iniquo che produce angherie contro la legge? Si avventano contro la vita del giusto e condannano il sangue innocente. Ma Yahweh è mia fortezza, il mio Dio è la rupe e il mio rifugio. Egli farà ricadere su di essi la loro malizia, per la loro malvagità li annienterà Yahweh nostro Dio.